Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, questa pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato in questa 28ª domenica del tempo ordinario viene molto strettamente unita come significato profondo al Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Io credo che abbiate un po' il quadro presente tutti, perché tutti frequentate la messa festiva. Durante tutta l'estate, diciamo così, la parola del Vangelo è stata una parola forte che ci ha insegnato che dobbiamo dare meno attenzione alle cose materiali e più attenzione ai valori dello spirito. E domenica scorsa questo cammino è culminato con l'insegnamento sulla fede, la preghiera che gli apostoli hanno fatto a Gesù resta per noi tutti emblematica. Signore, accresci in noi la fede. Da una parte per dire che nessuno è apostolo, che nessuno può ritenersi apostolo davanti al Signore, maturo dal punto di vista di fede, e dall'altra parte perché ciascuno di noi capisca ancora di più, incarni nel suo vissuto il fatto che la nostra fede, la fede è una cosa dinamica. L'abbiamo ricevuta insieme il giorno del battesimo, è una virtù teologale, ma questa virtù ha bisogno del nostro impegno per crescere, di modo che, dicevo terminando la riflessione domenica scorsa, due sono le linee, il binario, uno nel quale cammina, se vogliamo dare un'immagine così che abbia un riferimento plastico, sul quale cammina il treno della nostra vita, la formazione da una parte e dall'altra la preghiera. La pagina di oggi, per dire la verità, sembrerebbe, ma non è l'unico valore che il Vangelo porta, la pagina del Vangelo di oggi sembrerebbe più orientata sulla questione del ringraziamento. Sulla seconda parte della riflessione mi fermerò in questo, ma è l'ultima frase del Vangelo a darci la chiave di lettura. Gesù dice all'unico di questi ex lebbrosi che torna indietro a ringraziarlo: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Attenzione, Gesù non dice la tua fede ti ha guarito, la tua fede ti ha salvato. E già all'inizio della messa io vi dicevo che la preghiera dei 10 lebbrosi è bellissima, perché non è una preghiera come l'avremmo fatta noi, io di sicuro, probabilmente un po' anche voi, no? Una preghiera che dice: ah, adesso c'è Gesù presente, aspetta un attimo che ne approfitto, Gesù guarisci la lebbra. No, è una preghiera più totalizzante, una preghiera che riguarda non solo il corpo, il loro corpo, ma riguarda la loro persona, io direi la loro vita. Chiedono che Gesù abbia pietà, che Gesù abbia misericordia. Noi sappiamo per antica tradizione che la lebbra è un significante del peccato, perché la lebbra è quella condizione nella quale, per via della malattia stessa, viene deturpata la tua immagine, la tua figura. Sappiamo che uno degli effetti della lebbra è quello che cadano le estremità del corpo, cadano le dita, dei piedi, delle mani, cadano parte delle orecchie, del naso, la persona viene deturpata fino a quando la malattia ha il sopravvento e uccide la persona. Ed è una malattia, soprattutto in alcuni momenti, particolarmente feroce nel contagio. Per cui realmente i padri da una parte hanno paragonato la lebbra al peccato che distrugge quella bella immagine che il battesimo ha posto in noi, l'immagine di figli di Dio, questa somiglianza bellissima che ciascuno di noi ha con Dio. Li fece, vi ricordate nella creazione, no? La parola della scrittura, li fece a sua immagine, maschio e femmina li fece. Ciascuno di noi porta l'immagine del Creatore, ma ancora di più per quanto riguarda la guarigione dei lebbrosi, padri hanno sempre interpretato che più che una guarigione da una malattia è una risurrezione, perché effettivamente da tutti i punti di vista il lebbroso era finito. Quando sulla persona si vedevano i segni della malattia, questa persona veniva estromessa subito dal consesso sociale, veniva allontanata dalla famiglia. Quindi se era un papà o una mamma, la famiglia rimaneva orfana di questa presenza. Se era un figlio, veniva a mancare ai suoi genitori e veniva allontanato. Queste persone vivevano in gruppi. Ecco quello che il Vangelo ci dice: 10 lebbrosi si avvicinarono a Gesù perché vivevano in gruppi che dovevano stare lontano dall'abitato. Non si poteva stare in famiglia, non si poteva stare nel paese, ma anche dal punto di vista religioso il lebbroso era considerato un morto, fuori dalla possibilità. Primo, e su questa cosa non posso fermarmi molto, richiamate le vostre conoscenze sull'argomento, io adesso non posso fermarmi, ma per gli ebrei c'era un contatto diretto tra la malattia e la morte e il peccato. C'era un nesso diretto, cosa che non è sbagliata in via generale, perché il peccato che ha portato all'interno della storia degli uomini la morte e la malattia, quindi anche. Ma loro lo intendevano in senso diretto, personale. Se tu sei ammalato è perché stai pagando con la malattia i tuoi peccati, cosa che noi come cattolici non possiamo neanche sentire. Non è così, però loro la pensavano in quel modo. Quindi il lebbroso era veramente una persona finita, morta. E dunque questa preghiera adesso la comprendiamo meglio. Si avvicinano a Gesù non per chiedere una guarigione fisica, ma per chiedere che Gesù salvi la loro vita, che era ormai finita. Sapete, l'unico momento, tutte queste cose le trovate, se volete approfondire, nel libro del Levitico, cioè sono stabilite proprio dalla legge di Dio. L'unico contatto molto superficiale che si poteva avere era questo: dal paese si potevano portare in luoghi stabiliti i cibi e gli alimenti, si lasciavano lì, si abbandonavano lì, e poi questi lebbrosi venivano a prenderseli per poter sopravvivere. Dunque una situazione veramente grave che Gesù tuttavia non disprezza. Sapete, per un ebreo incontrare un lebbroso era problematico, perché l'ebreo diventava come il lebbroso, cioè diventava inadatto alla preghiera, si chiama l'impurità legale. Se un ebreo incontrava un lebbroso non poteva andare alla sinagoga, non poteva pregare, non poteva andare al tempio, doveva fare prima alcuni giorni di purificazione. Bene, Gesù non ha paura di avvicinare quella situazione concreta, tenetelo presente per voi, per noi, teniamolo presente per noi. Gesù non ha paura di avvicinare quella situazione concreta nella quale questa gente si trova. Gesù si lascia avvicinare, non solo, ma si lascia commuovere da questa preghiera: abbi pietà. Ed effettivamente ordina quello che la legge di Mosè ordinava per la guarigione, dice: andate dai sacerdoti. Era tanto forte il legame che c'era tra la lebbra e il peccato, come vi ho spiegato brevissimamente, che la guarigione dalla lebbra, così come da altre malattie, era ratificata non dal medico ma dal sacerdote. Il sacerdote doveva considerare se nel corpo di quello che si diceva guarito c'erano ancora i segni della lebbra, e nel caso non ci fossero, ratificare questa guarigione e ordinare che cosa? Preghiere e riti di ringraziamento. Ecco qui il nesso importante per il Vangelo di oggi. Perché cosa succede? Che 9 di questi ex lebbrosi che obbediscono a Gesù, si fidavano di Gesù. Io non so dirvi che cosa questi lebbrosi sapessero di Gesù, però probabilmente se hanno pregato così è perché avevano sentito qualcosa su Gesù, su quello che Gesù diceva di se stesso e su quello che Gesù aveva fatto. Allora realmente, ecco, mentre obbediscono per fede, vi ricordate che questa è una delle cose che abbiamo detto domenica scorsa, se la fede è fidarsi di Dio, se la fede è affidarsi a Dio, da questa fede nasce l'obbedienza. Se io mi fido di te, Signore, faccio quello che tu mi chiedi. Ricordatevi l'esempio che ho fatto, cos'è la fede? L'ho detto in un modo teologico importante, ma poi l'ho detto anche con un esempio. La fede è dare le chiavi della tua vita a Dio. Dire a Dio, puoi fare nella mia vita quello che vuoi, che è poi quello che ha detto la Madonna, no? Avvenga di me quello che tu dici, ha detto Maria all'angelo. Allora, realmente, questi lebbrosi, nel momento in cui obbediscono per fede, e qui ecco la questione che dice Gesù, la vostra fede vi ha guarito, allora, mentre obbediscono per fede, si vedono guariti. E 9 di loro vanno dal sacerdote, vanno al tempio per fare quello che la legge diceva. Solo uno, guarda caso, era un samaritano, un nemico, uno straniero, un eretico per gli ebrei. Solo uno ha capito che cosa? Che Gesù era il figlio di Dio, quel Dio che si doveva ringraziare per aver ricevuto la guarigione. Vi faccio notare cosa fa quest'uomo, questo ex lebbroso. Si mette in ginocchio, il Vangelo lo dice ancora meglio, no? Si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Noi abbiamo anche qualche volta il ritegno a metterci in ginocchio in chiesa, dove peraltro la cosa è anche molto comoda, con magnifici cuscinetti che aiuterebbero anche l'azione, no? E tuttavia qualcuno continua a stare in ginocchio anche quando deve stare in piedi, anche quando deve stare in ginocchio. Questo uomo ha capito che Gesù è il figlio di Dio, si mette in ginocchio davanti a Gesù e lo ringrazia. E allora qui la parola, seconda parte molto breve della riflessione che facciamo insieme. La parola di Gesù: ma non ne ho guarito 10? Com'è che è tornato solo uno? Che non è, se ci pensate bene, soltanto una parola detta per l'attitudine a ringraziare. Non è solo questo. È anche una parola detta sulla maturità di fede. Vale a dire, se mi seguite, dice Gesù, soltanto uno ha capito che sono il figlio di Dio. Soltanto uno ha capito che quelle cose che la legge ordina che si facciano al Tempio, davanti a Dio e con i sacerdoti, andavano fatte qui, davanti a me. E allora Gesù dice questa parola che è bellissima, la tua fede, come dire, quasi quasi, non è dipeso da me che tu sia guarito, è dipeso da te. Io lo dico sempre, ve lo dico sempre e lo penso anche per la mia vita. Tante cose della vita cristiana dipendono da noi. Pensate al perdono dei peccati, da chi dipende? Io posso anche decidermi di andare dal sacerdote a confessarmi. Dipende forse dal sacerdote che io venga perdonato. Dipende forse da Gesù che io venga perdonato. No, dipende da me. Se io sono sincero nella confessione e umile nel pentimento, sono pentito di quello che ho fatto, Dio perdona sempre. Non c'è peccato, l'abbiamo detto anche di recente, e vale la pena sicuramente ripeterlo, non c'è peccato che Dio non perdoni se io sono pentito sul serio. Di modo che, ecco, è un po' questo il quadro. E il tema del ringraziamento io lo amplierei. Il ringraziamento è: io ti do una cosa, tu mi ringrazi. Io direi è poco questo, anche secondo i termini dal testo greco del Vangelo, è più l'avere gratitudine. L'avere gratitudine è qualcosa di più grande, no? Non è tu mi dai questo, io ti ringrazio, tu mi dai questo e io conservo la gratitudine per te. Questo sentimento noi dobbiamo impararlo nei confronti di Dio e nei confronti degli altri. Avere la memoria del bene che riceviamo. Il bene che ci fa Dio neanche siamo capaci di capirlo tutto. Stamattina ci siamo alzati, tranquilli, abbiamo mangiato, siamo riposati, oggi è festa, quindi sicuramente la nostra giornata avrà comportato cose che... E tutto ci sembra scontato. Tutto ci sembra scontato. Sapete, ci sono bambini che non mangiano, lo sapete anche voi. Che se sono fortunati mangiano un pezzo di pane, chiamiamolo pane per fare in fretta, una volta al giorno, sapete anche voi. Sapete che c'è tanta gente che oggi non ha concluso la giornata e non erano né meglio né peggio di noi. Quante grazie ogni giorno riceviamo dalla mano misericordiosa di Dio, senza pensarci. E allora questo senso ampio di gratitudine, perché ci siamo, perché abbiamo la fede, perché nella fede cerchiamo di crescere, e se no mica saremo qui adesso, saremo da qualche parte più utile per altri aspetti della nostra vita. Ancora grazie per tutto, grazie per la famiglia, per le capacità che il Signore ci ha dato, per tante doti che abbiamo, anche per i limiti che possiamo correggere, grazie anche per questo. E poi gli altri dove li mettiamo? A cominciare dai genitori e quelli che abbiamo vicino. Quante volte manchiamo di questo senso di gratitudine? Non dico quante volte non ringraziamo, quante volte manchiamo di questo senso di gratitudine? Il Papa ce l'ha detto, no? Tre sono le parole che dobbiamo imparare. Scusa, per piacere e grazie. Dice il Papa, perché insegna cose di questo genere? Non dovrebbe insegnare cose di fede. Forse le insegna perché ce n'è bisogno. Che dice? Che dite? Che dite? C'è un'arroganza oggi straordinaria. Quando è che sentite la parola scusa? Mai. Quando è che sentite la parola per piacere? Meno che mai. Meno uno come la temperatura di Mosca? Mai. Quando è che sentite grazie? Per esempio, mettiamo il discorso a livello personale. Quando è l'ultima volta che c'è appunto vaghezza di dire grazie a nostra mamma? Poi il Papa non ha ragione, però. Vedete, ecco, allora concludo. La questione del sentimento di gratitudine è questo. Primo, dal punto di vista umano è solo educazione. Vale a dire, il parroco ve lo dice amabilmente, con affetto, ma ve lo deve dire. Se non sei capace di ringraziare, sei un grande maleducato. Prima cosa. Dal punto di vista morale del comportamento, vuol dire comportamento cristiano, mos moris e il comportamento. Dal punto di vista del comportamento cristiano è una questione di giustizia, della virtù di giustizia. Se tu pratichi la virtù di giustizia è giusto che ringrazi per il bene che ricevi, sia che ringrazi Dio sia che ringrazi gli altri. Dal punto di vista religioso, questa attitudine a ringraziare è proprio un discorso di fede. La fede ti insegna ad avere gratitudine, lode, benedizione per tutto il bene che ricevi. E qui a nessuno sfugge che l'atto più importante che ha la Chiesa Cattolica è la Messa, quindi siete venuti proprio alla Messa, e che la Messa si chiama Eucaristia. Eucaristia è una parola greca che vuol dire ringraziamento. Come faccio a ringraziare Dio per tutto quello che Dio mi dà? Vado a messa, ci vado la domenica e ci vado anche quando posso altre volte, perché non c'è niente che arrivi alla pienezza della messa quando io voglio dire grazie. E sapete perché? Perché nella messa questo grazie io lo metto nel cuore di Gesù. Gesù si sacrifica, muore e risorge in ogni messa, e questo grazie è Gesù che viene offerto al Padre. Tra qualche momento il parroco prenderà la patena dove è presente l'ostia consacrata, con il calice dove c'è il vino consacrato, vale a dire Gesù vivo e vero, e offrendoli a Dio dirà: per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, sentite, ogni onore e gloria, ogni ringraziamento per tutto. Questo è il nostro grazie più bello. E la Madonna Santissima, e così concludo, realmente la Madonna Santissima canta 15 anni, guardate la pienezza della vita di fede di questa fanciulla chiamata da Dio, canta in casa di Elisabetta il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, perché il Signore ha fatto in me grandi cose, ha guardato l'umiltà della sua serva, ma il suo nome è santo. Io vi consiglierei, impariamo queste parole, anche in latino, sono belle, sono facili, e ripetiamole 1000 volte al giorno. Fiat e Magnificat. Signore, la tua volontà, Signore, grazie. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la fede del nostro battesimo. Credo in un solo Dio. Amen.